cominciamo leggeri, una domanda, una curiosità. Non voglio arrivare a chiedere la formazione, non mi permetterei mai. Dobbiamo aspettarci un turnover massiccio, moderato, un turnover?
Ma e perché?
È una domanda.
Dovrei eventualmente fare un turnover. I ragazzi sono tutti titolari, ci sono poi delle scelte da fare. Se c'è qualche problema che voi magari non potete sapere, anche se vedo che comunque riuscite a sapere l'85% di quello che accade.
Sto sporco lavoro bisogna pure farlo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Ci sono stati momenti dove la squadra mi è piaciuta molto e momenti dove mi è piaciuto un po' di meno, dove manca ancora un po' di certezza, di sicurezza, però globalmente, guardando occasioni create, tiri in porta, angoli, tutto quanto, abbiamo strameritato la vittoria. Poi penso che anche alla fine, abbassandosi un po', creando superiorità dietro, l'abbiamo gestita molto bene. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous.
Everybody circling is vultures. Negative, nepotist. Anche nel momento in cui eravamo in superiorità numerica, in vantaggio, infatti ho detto ai ragazzi fra primo e secondo tempo che mi sarei aspettato una prova proprio di personalità, perché sono gare che le devi chiudere.
Sono felici i tuoi giocatori.
Mi fa piacere, chiaramente, ma io credo che la squadra deve anche sempre avere una parte di emotività. Adesso dobbiamo recuperare velocemente e rimettere dove subito testa alla prestazione. Stazione del campionato.
La fortuna di avere un grande staff. Fine primo tempo abbiamo 15 minuti, nei primi 5 analizziamo, nei secondi 5 facciamo vedere alla squadra quello che dobbiamo fare e quello che non stiamo facendo bene. Il merito della squadra che poi mette tutto in pratica. Spesso succede quello che poi è successo oggi, però contento della reazione della squadra perché sono stati davvero bravi.
Allora, la base non è affatto casuale, perché con questo pezzo, con un verso di questo pezzo di Imagine Dragons si apre il libro che ho in mano e che si intitola Istinto Puro, mentre colui che l'ha scritto insieme a Federico Calabrese, che è qui anche lui, è vicino a me ed è Sebastian Fre. Ciao Seba.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie di essere con noi. Ormai Giovanni Capuano, il venerdì sta diventando il giorno dei grandi portieri.
È vero, Stefano Tacconi. Oggi Seba, ti piace la musica della base?
Assolutamente sì.
Perché tu sei un grande intenditore di musica.
Mi piace. Il ritmo della musica è importante anche per noi, era sinonimo di motivazione nel tragitto Pullman Stadio, sempre.
Quindi tu eri uno di quelli che girava con le cuffiette allora, perché ha una certa età, che se non le dimostra, quindi...
Le cuffiette, sì, non ho mai avuto le cuffie, quelle che indosso tipo adesso.
Sì.
No, ma le cuffiette, era il momento...
con l'archetto di ferro.
Esatto.
È il momento di concentrarsi e devo dire che il ritmo della musica in base alla partita per me era importante.
Gli stai dando del vecchio.
Gli stai dando del vecchio perché oggettivamente anche se tenuto benissimo
è la barba bianca.
Non è di primo pelo. Ma un portiere ce l'ha anche in testa la musica mentre gioca?
No, mentre gioca la musica spesso sono i tifosi, perché sai che comunque noi all'interno di uno sport collettivo spesso noi ci ritroviamo soli e devo dire che noi, essendo sempre i più vicini alle curve, che siano a nostro favore anche le curve avversarie, senti di tutto, senti un boato, senti dei commenti, degli insulti, e questo comunque ti porta, a me mi portava tanta concentrazione, soprattutto quando quelli che mi insultavano.
Quindi sentivi anche quello in decima fila che diceva che lì le minga boom a Milano.
Esatto. Ma lì, guarda, paradossalmente c'è un boato, spesso non senti. Invece noi comunque riusciamo a sentire spesso i commenti o le cose, perché sono proprio dietro di noi.
E tira il culo, sì.
Ah, bello, a me piaceva. Come mi piaceva.
Pierluigi Pardo invece, ciao Pierra.
Ciao.
No, c'è anche Frey inizia il suo libro con gli Imagine Dragons, però anche con un pezzo di Let There Be Love degli Oasis.
Beh, buon gustaio, mi sembra un'ottima scelta.
Pier, non solo, vedi, non solo a tavola sono bravo, non solo a tavola sono buon gustaio, vedi anche fuori.
Ma le due cose secondo me vanno abbastanza ai pari passi.
Esatto.
Comincio a pensare che ci sia una correlazione. Beh, insomma, fanno parte dei piaceri della vita, quindi. No, ma è vero, insomma, io penso che nessuno di noi, parlo ovviamente di me, Capuano, Genta, di tutti gli ascoltatori, di quasi tutti, possa aver vissuto anche lontanamente, insomma, l'ebbrezza, l'adrenalina, quello stato che è unico dei calciatori, in qualche modo anche dei cantanti, sicuramente nei concerti rock lì il pubblico è tutto a favore, non c'hai la curva contro, quindi sicuramente la situazione è diversa, però è un elemento di adrenalina che credo sia... Non è paragonabile con nulla, nel senso che poi anche tante altre attività umane che uno fa e che possono essere anche lavori pubblici, nel senso che insomma sottoposti al giudizio del pubblico, però ecco la prestazione in un contesto umano dove ci sono decine di migliaia di persone che ti supportano o che ti fischiano, credo che sia un unicum, certo. E fa parte del kit psicologico dei grandi sportivi, cioè credo sia altrettanto importante la gestione di tutto quello rispetto alla parte tecnica. Infatti ogni tanto la storia racconta di grandi giocatori da giovedì, no? Da partita di spogliatoio, che poi magari da domenica fanno fatica o viceversa.
No, noi non ci ha mai fatto il coro con i capelli di Fre, no. Ma a me per ovvi motivi a te non lo so, no, però non mi ricordavo più che, cioè l'ho fatto leggendo questo libro e guardando le informazioni, non mi ricordavo più che Sebastian Fre è il quinto straniero che ha giocato più partite in Serie A nel nostro calcio dopo Javier Zanetti, Handanovic, Pandev e Altafini. Te lo ricordavi, Giovanni?
No, non me lo ricordavo, anche perché poi lui in realtà è legato a tante squadre.
Beh,
la Fiorentina, abbiamo dietro anche la foto dell'Inter, prima passava quella del Genoa, quindi insomma ne hai viste.
Parma
soprattutto. Sì, no, io sono affezionato a tutte le squadre dove ho giocato, ovviamente per longevità. Ho giocato 6 anni a Firenze, ho fatto 4 anni a Parma, 2 anni all'Inter, 1 anno a Verona, 2 anni nel Genoa nel mio percorso italiano, quindi sono molto grato. Poi sai come si dice, il primo amore non si scorda mai. Io arrivo all'Inter a 18 anni e vengo catapultato nel grande calcio, perché per me la Serie A negli anni 90-2000 era sinonimo di grande calcio, probabilmente il più grande, perché tutti i campioni comunque venivano a giocare lì, e quindi è stato affascinante, emozionante il confronto con e contro i campioni. Era una grande sfida anche in allenamento, per dirti, perché quando ti ritrovi davanti in allenamento Baggio, Ronaldo, Zamorano nell'Inter, cioè per sopravvivere devi alzare l'asticella
per arrivare a sera
e fai il portiere della vita, capito?
Peggio sono messi quelli che fanno i difensori.
Non potevo fare un altro lavoro.
Senti, quale piazza ha visto il Fre migliore? Quello all'apice della carriera.
Ma l'apice, per esperienza, per età, probabilmente il periodo di Firenze è stato quello più importante, perché lì arrivano in età, soprattutto a 28 anni. Penso la seconda, terza stagione a Firenze sono state quelle molto importanti, perché comunque raggiungi un'età per un portiere dove dicono che diventi maturo, subentra il ragionamento, nonostante l'istinto che mi ha sempre contraddistinto, sicuramente sì, perché poi sono stato considerato quegli anni lì uno dei più forti. Però io non voglio dimenticare Parma, perché Parma mi ha dato tanto, mi ha dato anche l'unico trofeo di squadra, che è stato la Coppa Italia, e quindi sono stato veramente molto bene. Ovviamente l'Inter e poi la tappa Verona, che probabilmente di tutto ciò è stata quella più importante, perché a Verona a 19 anni faccio vedere chi sono, vengo eletto miglior portiere, miglior giocatore del campionato, e da lì sicuramente inizia la vera storia di Fre in porta.
Pier, chiedi tu a Freddy Domenech, perché io non me la sento.
Abbi argomento pietà. A piacere.
Abbi pietà.
Argomento a piacere.
Beh, amico nostro, Domenech. Vabbè, amico di noi italiani.
Vabbè, pure simpatico. Cioè,
chissà
io
perché sarà il 2006, forse?
No,
ma guarda, ti stanno guarda antipatici.
Che, no, ma guarda,
i comici
che
ti rendono triste. Queste, perché no? Devi sapere, caro Seba, che Carlo, in questo io lo condivido abbastanza. È uno che va molto controcorrente, quindi gli piacciono. Io questo sono abbastanza d'accordo. Tende a solidarizzare con quelli che sono comunemente reputati antipatici. Detto questo,
ma perché
diciamo,
sicuramente, guarda, perché io sai, raramente mi sbilancio. Anche se io ho sempre detto quello che pensavo sotto tutti i punti di vista, tutti gli argomenti, così, però su un individuo personale raramente, solo che lui ho veramente avuto un vissuto complicato. Già dall'Under 21 c'è uno scontro importante.
Ma che segno sei?
Io sono un pesciolino, Pier, io sono tranquillo.
Ah, io pure.
Quindi mi capisci?
Beh, no. Lui
aveva, non so se non so quanto sia una leggenda metropolitana, ma lui aveva
il tecnico praticamente
succede che segni, no?
Certe convocazioni lui li faceva in base al segno zodiacale del momento. Cioè la meritocrazia non era in campo, era in base al segno zodiacale, quindi già ti racconto un po' il personaggio. No, io sono sempre, e lo racconto bene nel libro, perché è giusto che la gente sappia, perché giustamente spesso la gente mi chiede: ma perché non hai avuto più spazio in nazionale? Perché non ti hanno considerato quanto meritavi? E quindi ho approfittato, attraverso il libro, che è la mia storia, di raccontare tutto ciò. C'è stato uno scontro nell'Under 21, la mia prima convocazione in nazionale maggiore avvenne nel 2004, chi mi ritrovo sempre lui, e da lì ho detto: tra me e me il mio percorso internazionale sarà forse complicato come lo è stato. Il problema, sai qual è, senza entrare nei, poi è importante leggere, perché lì racconto magari qualche episodio così. Lui non, forse ho qualche idea ce l'ho, ma lui aveva un, non voglio utilizzare la parola odio, perché odio è una parola pesante, oggi bisogna essere cauti a utilizzarla. Avevo una rabbia nei confronti degli italiani da sempre proprio, anche quando
il sospetto è venuto,
ma sai cos'è, che io da 18 anni arrivo in Serie A, quindi gioco in Italia, e lui in Under 21 me lo disse proprio in faccia: io cercherò di farti dispetti attraverso te, per far dispetti alle squadre italiane. È stato l'inizio, diciamo, della rottura nostra all'epoca. E poi niente, è andata avanti così. Poi noi, quando preparavamo, abbiamo fatto qualche partita dove ero in panchina, Francia-Italia, Italia-Francia. Quella partita lì c'era una preparazione anche a livello video speciale, tra uno spezzone e l'altro c'era una parola pesante, capisci? E quindi io, che non ho mai rinnegato le mie origini, perché sono francese, fiero di esserlo, però calcisticamente, obiettivamente, sono più italiano che francese, e io voglio bene, amo questo paese che mi ha dato tanto e sono molto grato. E quindi a un certo punto siamo andati di nuovo allo scontro, era inevitabile.
Quindi non al punto però di tifare per noi la sera di Berlino.
Ma sai, allora vi racconto questa: tu sai che a gennaio 2006 io mi rompo il ginocchio, e quindi salto per forza il mondiale 2006, che facevo parte dei candidati per andare al mondiale. Non è che ho tifato per voi, però sono stato contento che l'avete vinto, perché comunque i miei connazionali li voglio bene, sono amici, e io rappresento un paese, quindi sarei stato felicissimo che la Francia vincesse il mondiale, però che l'abbia vinto l'Italia non mi è dispiaciuto. E vi faccio questa provocazione: siccome tutti quelli che hanno tirato i rigori sono tutti o amici o gente con cui giocavo contro regolarmente, che conoscevo molto bene, io in TV a guardarli avevo indovinato 3 rigori su 5.
Sì.
Se io fossi stato in panchina, perché giocava comunque Barthez, ed era giusto così, ma non avrei dato un consiglio, magari.
Anche se quelli sono rigori tirati bene, i 5 dell'Italia.
Sono rigori tirati.
In realtà anche i 5 della Francia, perché Trezeguet sbaglia per un millimetro.
Trezeguet, paradossalmente, l'ha calciato troppo bene, perché proprio ha preso lo spigolo dell'incrocio. Ma si vede che doveva andare così. Poi, sicuramente, il fatto che Zidane venne espulso, io credo che abbia condizionato proprio
quindi
questa bella finale.
Avevi intuito dal divano, grosso.
De Rossi? Chi li ha calciati?
E gli altri sono, vai Pier, che tu hai più memoria. Noi siamo anziani. Pirlo sicuramente.
Del Piero.
E del Piero.
E forse Piero. Alex, perché Pirlo comunque può cambiare in qualsiasi momento. Per Rota forse è quello che conosce un po' meno. Ma questi tre non vuol dire niente oggi, sono chiacchiere da bar, però.
No, anche perché messi sotto l'incrocio puoi anche capire, lo tira la lama, tanto non ci arrivi neanche con la scala.
Sì, sì, no. Io Grosso li ha sempre tirati così, ma visto come era calciato, sinceramente, anche se partivi bene, ho il dubbio che era prendibile.
E comunque io dichiaro, nonostante Domenech, che a me piacciono tantissimo la Francia e i francesi, quindi non ho niente contro, sai, in Italia c'è questa rivalità, io non ce l'ho, io adoro la France, vive la France. Ci fermiamo un istante, torniamo subito.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati.
Pier, vai tu con la domanda a piacere, però non rubarmi Baggio su Sebastiano.
No, la domanda a piacere è questa, visto che stavo pensando esattamente la stessa cosa pochi secondi prima che lo dicesse, cioè lui è arrivato nel momento, l'abbiamo detto mille volte, nel momento d'oro del calcio italiano, no? Tante volte anche con Belinazzo ci siamo detti che se l'internazionalizzazione del calcio ci fosse stata negli anni 90, sicuramente i nostri club avrebbero avuto un vantaggio, perché in quegli anni lì eravamo veramente il centro del mondo, eravamo la NBA. Quanta differenza c'è rispetto ad oggi? Io sono abbastanza, chi ascolta il suo programma lo sa, io sono abbastanza ottimista, abbastanza cauto, o quantomeno cauto nel pessimismo, nel senso che penso che passato un periodo veramente molto brutto, oggi siamo, tolti gli inglesi, siamo comunque competitivi e lo dimostrano i risultati degli ultimi anni. Ma quanta differenza c'è?
Ma guarda Pier, sono d'accordo con te sul fatto che secondo me il peggio è passato. La Serie A ha vissuto un momento non drammatico ma molto preoccupante sotto tutti i punti di vista del gioco, della qualità, insomma anche del piacere di vederla. Io credo che stiamo tornando, la Serie A sta tornando ad avere un certo fascino, ovviamente come dici oggi la Premier è davanti a tutti, ma io oggi la Serie A la potrei mettere tranquillamente, perché la Spagna, se tu vai a vedere, ci sono tre squadre, invece in Serie A bene o male, se guardo il campionato di quest'anno, io credo che sarà divertente e sarà un campionato che si giocherà verso la fine. Ma sai, io non voglio fare il vecchio e dire ma sai ai miei tempi così, no, i dati sono molto significativi. Negli anni 90-2000 i più grandi giocatori del mondo avevano un sogno, era di venire a giocare in Serie A, e ti faccio degli esempi, un Thierry Henry che per me è stato uno dei più grandi attaccanti nel suo ruolo della sua generazione, a quegli anni lì è arrivata la Juve, ha fatto fatica, poi va all'Arsenal e diventa veramente il mostro che è diventato. Era un campionato veramente, veramente di altissima qualità, ma perché andavi a giocare, ogni tanto faccio gli esempi, giocavi contro il Brescia, contro la Regina, quelle squadre definite, non voglio
dai, le provincia,
esatto, forse le meno protagoniste rispetto a quelle sette sorelle dell'epoca, tu andavi là e rischiavi anche di perdere perché non c'era niente di scontato, e perché quelle squadre lì all'epoca, se tu guardi i nomi, quando pensi che Guardiola ha giocato Baggio nel Brescia, prima di lui anche Agi, dei mostri sacri nel mondo del calcio, cioè ti rendevi conto che ovunque andavi trovavi comunque dei giocatori di grande qualità.
Beh, anche prima andavi a Udine, trovavi Zico e Digno, andavi a Firenze, trovavi Socrate, a Torino trovavi Junior, sì, siamo stati abituati bene per molto tempo. Senti, ma Baggio, scrive la prefazione del tuo libro, questo rapporto con lui, ci hai giocato, ci hai giocato contro,
esatto,
ma siete diventati vicini nel momento più difficile, cioè quando si è fatto male.
Sì, no, Roby, sapete, Roby è un po' il campione del popolo. Ehi. Penso che è uno dei rari giocatori che ha indossato la maglia di Inter, Juve, Milan,
La sua maglia era azzurra, Seba. La sua maglia era azzurra, cioè la maglia con cui ecco, ti ricordi bravo. Roberto Baggio.
Io azzurra. Penso che era nonostante quello, è amato da tutti. Poi, infatti, Roberto Baggio comunque ha la maglia azzurra stampata proprio su di lui. Beh, Robby lo arrivo nel 98 e lui tornava dal mondiale, che fece un grande mondiale. E io ho scoperto, il campione lo conoscevo, ma ho scoperto l'essere umano, grande campione anche fuori dal campo, e vedevo le difficoltà che aveva nel prepararsi per allenarsi, sa, con le sue ginocchia, le sue problematiche. E dentro di me sa un ragazzino, cioè, dice, ma perché questo fa così tanta fatica, sacrificio? Ha già vinto tutto, è un campione, cioè. E invece era lì, sempre sul pezzo, e sempre sorridente, solare, se voglio utilizzare una parola giusta. Quindi questa me la sono tenuta per me per anni. Poi le strade calcistiche si dividono, io vado a Verona, vado a Parma, poi lui va a Brescia. Ci ritrovavamo da avversario sempre con tanto rispetto. Infatti mi ha regalato la sua fascia, che poi ho indossato durante la mia carriera, la fascia con i colori, sì, del buddismo, era la sua, che poi avevo fatto mettere lo stemma della Fiorentina all'epoca, ma era proprio un regalo suo che mi sono sempre portato con grande orgoglio. Arriviamo nel 2006, mi rompo il ginocchio, carriera messa in discussione perché un ginocchio completamente ricostruito, e non c'era la certezza di tornare ad alti livelli, di poter tornare ad alti livelli. E vado in ritiro a Folgaria con la Fiorentina e sono, sai, la testa fa tanto, come ha detto Pier anche prima. E subentrano le incertezze, i dubbi, le insicurezze nel stare in porta. Io penso che sono aggettivi che per un portiere
non vanno bene.
Assolutamente no, perché vengono fuori i limiti, vengono fuori, e l'attaccante lo percepisce, quindi diventi vulnerabile. Una telefonata con Robby, perché mi ricordavo la sua storia, il suo ginocchio a Firenze, insomma la fatica, così. E gli ho detto ciao Tigre, perché noi ci chiamavamo Tigre. Ciao Tigre, tutto bene, questo e quell'altro, va bene, cosa fai? E mi fa, guarda Robby, ho bisogno di parlare un po' con te. E lui, sai cosa mi ha risposto? Mi sarei aspettato la tua telefonata.
Ah, sì?
Quindi già lì dico, ah, ok. Lì racconto la mia storia e lui mi racconta che, insomma,
c'è passato.
Sì. Ovviamente la mia domanda, come ne sei venuto fuori? E lui mi racconta, attraverso questa filosofia di vita che è il buddismo della Soka Gakkai, e sai cosa mi ha impresso e mi ha colpito in pieno? Non è che mi ha detto mi ha cambiato la carriera, che lì avrebbe avuto un significato e un senso. Lui mi ha detto mi ha cambiato la vita, quindi l'ho preso con più attenzione e ho chiesto informazione e ho chiesto di poter approfondire. Lui mi ha messo in contatto con, giustamente, con Maurizio. Non so se avete visto il documentario.
Sì.
Maurizio, quello che vendeva i dischi all'epoca,
sì,
è quello che l'ha iniziato la pratica ed è quello che alla fine ha fatto iniziare anche me. Quindi c'è un legame con Maurizio molto importante. Ho iniziato a leggere in ritiro, e io non sono uno che legge molto, leggo molto poco, l'ho letto con molta attenzione, mi ha affascinato, mi ha trasmesso qualcosa, quindi ho deciso di intraprendere questo percorso spirituale e sono andato avanti. E ti confermo le parole sante di Roberto, anche a me ha cambiato
la vita
e ha cambiato anche il mio modo di interpretare il ruolo del portiere, ma non tatticamente, la gestione della pressione, la gestione dell'episodio positivo o negativo, trovare un equilibrio, e questo è stato molto importante per me per affrontare la seconda parte della mia carriera.
Perché gli sportivi professionisti devono trovare un punto di equilibrio, perché vivono sul filo del rasoio. Beh, Seba, io ti ringrazio, non vorrei raccontare troppo del libro, sennò abbiamo già raccontato un sacco di cose. Vorrei andare avanti a parlare con te per ore, ma lo rifacciamo quando puoi.
Quando volete, sapete che con grande piacere vengo da voi. Pier, la prossima volta ti voglio qua. Perché domenica ero a Milano, eri a Roma, adesso sono a Milano, non so dove cavolo sei, quindi la prossima volta insieme.
Sempre a Roma.
Dai,
va a prendere Diego l'asilo fra 40 minuti. Sì. C'è il momento della riconsegna del bambino, che è sempre molto bello. Sei dietro la porta e dici: vediamo se è fatto, ha sbattuto il ginocchio. Invece, apparentemente,
tutto a posto.
Sì, sì, sì.
chiacchiera come un pazzo.
Come Fre, un gran parlatore, ma anche bravo a scrivere, non leggerà tanto, ma è bravo. Ciao Pier, ci sentiamo domani in campo con Pardo, domenica tutti convocati, weekend eccetera. Seba, grazie davvero.
Grazie a voi, ciao Pier, grazie a voi per l'ospitalità, è sempre un grande piacere, quando volete rifacciamo.
Alla prossima fois. Grazie. Ciao. Ci fermiamo per la borsa, torniamo, io e Giovanni Capuano abbiamo diverse cose da dirvi.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Solo chi non ha mai vinto può dire delle fesserie, ne sento tante in giro, ecco. Ognuno può dire quello che vuole, però rispetto, perché sono dei giudizi soggettivi. Ci fosse oggettività, uno magari sarebbe più attento, però sappiamo tutto che oggi è blu, domani può diventare rosso. Ci potranno essere dei momenti in cui magari i risultati potranno anche essere negativi, ma non per questo significa che dobbiamo buttare tutto all'aria, così non per niente adesso. È risolto tutto e siamo pronti per spaccare il mondo.
Questo Conte di ieri è stato bellissimo chiacchierare con Seba Fre, poi adesso
sì, purtroppo è finita perché?
Ma poi ricomincia. Vedrai che ci ha promesso che torna. Dunque, Conte era attesa in queste ore, anche anzi alle 2:30, la conferenza stampa di Fonseca, che però non parla, anche perché non si sa se si gioca
e non si sa ancora, perché io credo insomma si debba attendere ancora un pochino. Ci sono tante questioni, ci sono tanti problemi. Rapidissimo riepilogo: ieri il sindaco di Bologna ha emesso un'ordinanza, non si può giocare al Dall'Ara per questioni di ordine pubblico relative al maltempo, quello passato di qualche giorno fa e quello presente, perché oggi a Bologna era tutto chiuso per allerta rossa. Bisogna avere il massimo rispetto di questa questione, solo che la Lega preme per giocare, il Milan vuole giocare, non ho capito esattamente quale sia la posizione del Bologna.
Pare che vada bene giocare la partita,
sì.
Va bene, andava bene Como, andava bene Empoli.
Diciamo che a questo momento, ma noi parliamo che sono le 14:38, sì. Diciamo che si tende a poter escludere l'idea che si giochi al Dall'Ara seppur a porte chiuse, nel senso che la posizione del sindaco su quella zona di Bologna è una posizione ferrea, con o senza pubblico. E quindi si stanno sondando degli stadi alternativi, ovviamente anche lì senza spettatori, perché non ci sarebbe oramai il tempo materiale per la fase di vendita dei biglietti. L'ipotesi A era Como, ma c'è qualche problema. L'ipotesi B è Empoli. Siccome c'è un'assemblea in Lega proprio in questi minuti, ci sarà un consiglio di Lega, credo che la decisione verrà presa a brevissimo. E c'è anche l'ipotesi regolamentare dello 0-3 a tavolino.
Sì, c'è anche quella.
Che diciamo sarebbe scocciante, perché sarebbe un controsenso assoluto e aprirebbe poi a una serie di contenziosi e di ricorsi. Però bisogna essere onesti fino in fondo e dire che in tante stagioni del passato non sarebbe stato un problema assorbire il recupero di una partita tra due squadre che fanno le coppe europee come Bologna e Milan. Oggi questa cosa non c'è, del resto la Lega, chi si occupa dei calendari, l'aveva già detto in tempi non sospetti l'estate scorsa: guardate che dall'anno prossimo, perché questa situazione si ripeterà, sarà pressoché impossibile assorbire qualunque tipo di recupero, a maggior ragione di squadre che sono impegnate nelle coppe europee, come è fortunatamente per Milan e Bologna. E quindi il tema è questo, cioè trovare un punto d'equilibrio, ovviamente che salvaguardando le esigenze di ordine pubblico di Bologna, che sono la priorità assoluta, trovare un punto d'equilibrio tra il danno di giocare una partita a porte chiuse chissà dove, nel suo momento naturale, che domani è alle 18, o vederla rinviata nella migliore delle ipotesi a fine febbraio.
Sì, 2025 è sicuro, perché 2024 non ci sono slot, però il punto è, cioè la vicenda è emblematica, perché siamo a ottobre in un paese in cui se ci sono due giorni di maltempo è una catastrofe, e siamo al primo caso. cioè abbiamo l'inverno davanti e le date non ci sono, lo sapevamo da prima, ma questo vuol dire partire per un viaggio senza in barca, senza il giubbotto salvagente.
Questo è, però, diciamo che chi si sta misurando con questo tema, chiamiamola Lega Serie A, questo palazzo anonimo, in realtà la Lega Serie A è formata da 20 presidenti di 20 società, che sono quelli che scrivono i regolamenti, decidono che il campionato sta a 20, decidono mille cose. E si esprimono anche su quelle che sono poi le scelte che vengono fatte a livello UEFA e FIFA, e quindi da un certo punto di vista va bene così, nel senso che sono gli stessi organizzatori che ora si trovano a fronteggiare alla prima emergenza questo problema.
Sì,
cioè... Io non so come andrà a finire, perché è molto delicata, da quello che ho capito, la questione.
Sì, è molto delicata,
perché si scivola in un attimo al rischio teorico dello 0-3 a tavolino, che è la cosa che tutti vogliono scongiurare, perché sarebbe un danno d'immagine.
No, e poi sarebbe un precedente, Giovanni, perché se succede un'altra volta, ti ripeto, abbiamo l'inverno davanti.
Sì, ma
davanti.
Noi ci siamo già passati alla storia dello 0-3 poi cancellato, perché il famoso Juventus-Napoli diciamo ha delle analogie e noi abbiamo scoperto, ad esempio, all'epoca, dopo qualche mese, che c'è una gerarchia delle fonti per cui tu puoi aver scritto qualunque tipo di regolamento sportivo, ma se esiste un ordinamento statuale superiore, in questo caso bisognerebbe capire dove inserire l'ordinanza d'urgenza, certo, di un sindaco, ti devi arrendere, e questo crea poi ovviamente, certo, ulteriori problemi.
E
quindi stiamo discutendo sul filo dell'equilibrio di tante situazioni.
Sì, poi c'è un'altra notizia di oggi che è uscita abbastanza in attesa, una bella notizia, cioè parlavi di Napoli, Milan-Napoli andrà in chiaro per sorta di lotteria, no? Su DAZN, i primi 2 milioni di non abbonati che entreranno a DAZN potranno vedere questa partita in chiaro. È un evento,
che è un evento per il calcio italiano. Noi dobbiamo tornare indietro di qualche mese, quando sono stati assegnati i diritti TV del quinquennio dal 2024 al 2029. Per la prima volta dopo decenni era stata messa, inserita anche la possibilità di vendere una partita in chiaro per ogni fine settimana. Si sperava così di attirare la Rai, Mediaset, insomma qualcuno degli operatori in chiaro, e far fare un'offerta congrua, e con questo avvicinarsi al famoso miliardo di euro a stagione, che era l'obiettivo minimo dichiarato dai club. Questa parte del bando è andata deserta, nel senso che Mediaset ha fatto un'offerta, è stata ritenuta troppo lontana, diciamo, dal minimo d'asta, e quindi questo diritto non è stato assegnato. Però all'interno dell'assegnazione a DAZN e a Sky è stato previsto, e ovviamente è stato pagato da DAZN, anche un pacchetto di 5 partite che DAZN può decidere di offrire in chiaro. Ovviamente DAZN non ha una televisione in chiaro come ad esempio a Sky con TV8, e quindi sostanzialmente ha un canale di distribuzione che verrà aperto a 2 milioni di abbonati, cui si dovrebbe aggiungere cui si dovrebbe aggiungere è una partita che può essere una partita da 1,5 milioni 1,6 milioni di telespettatori abbonati, e quindi potremmo avere una partita di campionato italiano che segna un record di ascolti in una stagione in cui gli ascolti faticano un po'.
Sì, questo sì. Dunque vorrei una battuta da te su quello che abbiamo visto ieri, che è prodromico al campionato, perché ieri comunque siamo andati piuttosto bene. Tutti, sai come si chiama lo stadio del Twente?
No.
Non te lo ricordi? Allora, lo stadio del Twente deriva il suo nome da una marca di birra francamente impronunciabile, ma dato che Nando Orsi faceva il commento tecnico per Pescara, abbiamo fatto dire a lui.
Stadio del Twente, Rosfeste.
Fammelo sentire ancora.
Stadio del Twente, Rosfeste.
Va bene, ci fidiamo del professor Orsi. Beh, ieri Fiorentina, Roma.
Cioè noi abbiamo disturbato Nando per fargli mandare un audio.
Sì, su come si chiama lo stadio.
Come si chiama lo stadio.
Sì, perché è un nome impronunciabile.
Stadio del Twente, Rosfeste.
Questa roba quanto ci è costata?
Parecchio. Ci è costato parecchio in birra, soprattutto. No, la Lazio bene ieri. La Roma a me non è piaciuta.
Sì, la Roma sta facendo fatica. La Fiorentina a me invece non è dispiaciuta, perché comunque sono partite in cui è difficile trovare un livello di concentrazione assoluta.
Due gol da San Gallo,
Quelle, ma sì, però nei fatti quattro, e oggettivamente, a parte l'inizio, sei sempre stato in controllo del tuo destino. Quindi io, per me la Fiorentina è un grande sì. Sta trovando la quadratura. La Lazio bene, è prima nella classificona di Europa League, grazie alla differenza reti, e la Roma serviva a vincere e ripassiamo per tutto il resto, ma la Roma sta facendo molta fatica, non è che l'abbiamo scoperto ieri sera.
No, assolutamente. Volevo farti sentire anche Mourinho, ce la facciamo? Poi parliamo di tennis con Raffaella Reggi. Mourinho.
When I leave Fenerbahce, I go to a club that doesn't play UEFA competitions. So if any club in England on the bottom of the table needs a coach in 2 years, I'm ready to go. If I appeal, I will get 6 months ban. So since Sevilla Roma final, there is nothing to do.
Hai capito? Ha detto era espulso, no? Non allenerò più squadre del UEFA, ma potrei andare in Inghilterra since to the bottom. E ieri si è liberata anche una panchina.
Dove?
Lo sai, dai, dove si è liberato una partita?
No, comunque Mourinho, insomma, quando pensa alla partita con il Siviglia, alla finale, io credo sia comprensibile, perché è stata la sliding door di tante cose, sì, quella serata lì, quel fallo di mano non fischiato, e quindi insomma è comprensibile che ce l'abbia in cima ai suoi pensieri. È comprensibile.
C'è anche in cima ai suoi pensieri, potrebbe essere, c'è anche la panchina che si è liberata ieri, che hai fatto finta di niente, ma è quella dell'Arabia Saudita, perché Mancini
sì, ma io spero che non ci vada Mourinho, spero che non ci vada nessuno, anche
nessuno.
Così chiamano me.
Ah, ok, va bene.
Hanno 30-40 milioni di euro.
Vengo a fare il vice.
Si può fare. Quindi è tutto studiato per questo.
Ti tiro la volata e vengo a fare il vice. Se vuole ha detto stampa, per me è uguale, basta che pagano. Ci fermiamo per il traffico, poi parliamo di
lo sto vedendo sugli schermi in questo momento.
Ecco, bravo, di quello lì.
Stato del tuente Hosfeste.
Vi siete persi una convocazione. Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dopo un po' di settimane mi sono svegliato un mattino e ho detto, ma alla fine io non ho fatto niente di sbagliato, non sapevo niente. Poi quello che esce dal giudice, alla fine io non lo posso più controllare, no? Era difficile preparare un grande slam così. Niente succede per caso, e forse questo caso era proprio per capire chi è il tuo amico e chi non lo è. Ci sono tanti giocatori che non pensavo che fossero dei amici, e c'è una quantità abbastanza grande che pensavo che questi sono amici, invece non lo sono.
Questo è un passaggio anche molto interessante dell'intervista che Yannick Sinner ha fatto con Federico Ferri, e con la quale è stato aperto l'ultimo capitolo della grande stagione del tennis che verrà trasmessa da Sky. La signora Raffaella Reggi oggi è nostra ospite. Ciao Raffaella.
Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Ciao. Tu c'eri, no?
Sì, guarda, ho visto l'anteprima, devo dire sorprendente la profondità dell'intervista di Yannick Sinner, che ha dovuto tenere dentro una stagione particolare, mostruosa a livello di emozioni positive, di vittorie, il numero uno e tutto, e estremamente complicata da marzo in poi per tutto, insomma, per tutta la vicenda che è nota. E devo dire, mi ha molto sorpreso. Cioè, Sinner, che noi da fuori e in maniera anche un po' superficiale apprezziamo, dicendo che ha grande equilibrio, la forza mentale, tutto il resto, in realtà è molto più vecchio dei 23 anni che ha.
Sì.
È molto più vecchio, almeno questa è l'impressione ascoltandolo in questa intervista.
Raffaella, che dici?
Ma guarda, quando vai via di casa così presto, lui è andato via di casa a 13 anni, ti devi un po', diciamo così, anche rimboccare le maniche e crescere anche abbastanza in fretta. È bello vedere questo terzo episodio, ma vedere anche il primo e il secondo, per capire anche l'evoluzione, no, che ha avuto questo ragazzo dal punto di vista anche personale, dai messaggi che lancia, dalla compostezza che ha e dalla forza mentale. È un ragazzo assolutamente, insomma, da prendere d'esempio. Quest'anno, al di là dei risultati, insomma, non è stato sicuramente, non lo è tutt'oggi, un momento facile, ma nello stesso tempo riesce in qualche modo a esprimere un tennis fuori da ogni grazia di Dio, perché magari un altro in questa situazione si sarebbe assolutamente, diciamo così, abbattuto, non avrebbe avuto quella forza, e lui invece da tutto questo, contornandosi sicuramente da persone validissime, è riuscito a esprimere un tennis incredibile, con risultati, ma con certo, una continuità di risultati devastanti.
Ma questa è la cosa più sorprendente, cioè che sia riuscito a giocare a questo livello nonostante quel problema, che è come giocare con un giubbotto di piombo, secondo me, almeno nella percezione comune. Per me ad esempio sarebbe così. Dal 10 al 24 novembre, Raffaella, c'è il gran finale, sono due cose molto diverse: ATP Finals di Torino, finale di Davis. Io credo che sono cose molto diverse tra di loro, però non penso di sbagliarmi se penso che la Davis, più del trofeo di Torino, potrebbe dominare, in caso vada bene come l'anno scorso, le prime pagine di tutti i quotidiani non sportivi del paese.
Allora, guarda, prima di questi due eventi vorrei anche porre l'accento sulla Master femminile che ci sarà la settimana prima, avendo sia la Paolini che Paolini e Rani in doppio. Insomma, non è mai successo nella storia del tennis poter avere due singolaristi e due coppie di doppio sia nel Master femminile che in quello maschile. Certamente, insomma, la Davis è un'altra cosa dal punto di vista anche proprio mediatico. Insomma, l'anno scorso finalmente si è sfatato questo tabù, si è portata a casa l'insalatiera, è una rappresentativa che potrebbe francamente poter avere due squadre, perché in questo momento c'è veramente tanta abbondanza. Secondo me si può fare, si può ripetere l'exploit dell'anno scorso, e in tutto ciò io prenderei anche in considerazione a questo punto un'eventuale convocazione di Berrettini.
Sì, assolutamente, assolutamente. Raffaella, buon lavoro, ne hai parecchio. Ti seguiamo su Sky.
Io sono felicissima, guarda, felicissima di essere testimone di un momento straordinario del tennis, e quindi no, mi diverto molto, devo dirti la verità.
Siete anche un po' fortunati, eh?
L'anno più bello
della
nostra vita.
Giornalisti che hanno seguito il tennis per 30-40 anni della loro vita, e alla seconda settimana, io questa cosa ne parliamo spesso con Vincenzo Martucci, sì. Alla seconda settimana litigavano con i direttori per protestare, e invece adesso è diventata
bella. È l'anno, quel 2024, tennisticamente parlando, l'anno più bello della nostra vita. Io Pepe.
Sì, con la sensazione che non sia, però.
No, che non sia, ecco, che possa, non sia che possa essere avere dei
segni. Unico.
No, certo. Grazie Raffaella, un abbraccio,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie mille, arrivederci, grazie.
Sentiamo domenica.
Ci vediamo
te,
domenica.
Ci vediamo domenica, ci sentiamo domenica. C'è una partitina alle 18 che.
Sì, di quella cui si pensa, gioca, non ne abbiamo gioca. Parlato.
Non abbiamo parlato.
Non ne abbiamo parlato.
Incredibile. Vabbè, tanto abbiamo tutto domenica, cominciamo
stiamo,
alle 17.
Stiamo invecchiando.
Claudio Schiettoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Grazie Giovanni Capuano, ciao a tutti.